Buonasera, benvenuti all'incontro Cina, l'impossibile dialogo, Matteo Ricci e l'amicizia, proposto come sempre dal Centro Culturale di Milano. Matteo Ricci, missionario gesuita, è morto 400 anni fa a Pechino, dove era stato il primo sacerdote cattolico autorizzato ad aprire una missione. Perciò l'incontro di stasera correva fino a qualche giorno fa il rischio di essere, al di là delle intenzioni di chi l'ha organizzato, al di là del valore di chi è stato invitato a parlare del tema, un momento celebrativo, il solito pagamento del debito che ogni anniversario rappresenta. Ma non sarà assolutamente così e non sarebbe stato comunque così, perché fra le altre cose proprio in questi giorni il tema della difficoltà del dialogo con la Cina è tornato, come si suol dire, di prepotente attualità. Certo, l'attualità riguarda la Cina come potenza politica, non come storica civiltà, ma sappiamo bene che fra il sistema politico di un paese e la cultura, la storia, l'identità culturale dello stesso paese c'è un nesso molto forte e molto intenso. In questi giorni abbiamo assistito allo spettacolo del Presidente degli Stati Uniti che, dopo un anno intero di corteggiamenti alla Cina in vista della creazione del cosiddetto G2, che doveva prendere il posto del G8, una diarchia fra Washington e Pechino chiamata a gestire i destini del pianeta. Quindi, insomma, dopo un anno di tentativi di coinvolgere la Cina in una governance multilaterale del sistema internazionale, deluso dai suoi fallimenti, il presidente Barack Obama ha deciso di cambiare linea completamente, di passare alla linea dura, possiamo dire, quindi grande vendita di armi per 5 miliardi di dollari e passa a Taiwan, appuntamento fissato col Dalai Lama. Soltanto 3 mesi fa Barack Obama era stato il primo e unico presidente americano che non aveva incontrato il premio Nobel per la pace, il Dalai Lama, e adesso invece ripara. Per non irritare Pechino, no? Ricordate, mentre adesso non è più considerato importante la reazione di Pechino e si incontra il Dalai Lama. Stamattina sul New York Times, quotidiano molto vicino all'attuale amministrazione americana, in prima pagina c'era la foto e un allarmato articolo sul dissidente cinese Gao Zisheng, arrestato e scomparso. Arrestato e scomparso un anno fa. Ed è arrivato adesso sulla prima pagina del New York Times. Quindi la morale della storia sembrerebbe essere che con la Cina, l'impero del mezzo, non ci sono vie di mezzo. O la sottomissione, o come dicono gli americani l'appeasement, oppure il braccio di ferro, il confronto duro. La morale della storia sembrerebbe essere che il dialogo è impossibile, come ipotizza il titolo di stasera, che però c'ha il punto interrogativo. Eppure, 4 secoli fa, c'è stato un uomo che il dialogo è stato capace di avviarlo. Ed è stato capace perché non è partito dagli interessi strategici e geopolitici o di altra natura, ma da qualche cosa che sta prima e che è più profondo. E attorno a questa profondità ha costruito l'amicizia, ha costruito amicizie. Da queste amicizie sono fiorite anche conversioni, migliaia di conversioni. A parlare di quest'uomo, a raccontarci Matteo Ricci, stasera abbiamo chiamato un autorevole missionario giornalista del PIME, il direttore dell'agenzia di stampa Asia News, Bernardo Cervellera. Bernardo è ben noto agli amici del Centro Culturale di Milano, è stato invitato varie volte, è stato ospite, relatore, quasi sempre su tematiche attinenti alla Cina. Quindi quindi solo a beneficio di chi è qui per la prima volta o per le prime volte, lo presento brevemente. Bernardo ha insegnato all'Università di Pechino come docente di storia della civiltà occidentale fra il 1995 e il 1997, dopodiché è stato ringraziato ed è dovuto tornare in patria. In Italia è stato per 5 anni direttore di Fides, agenzia di informazione internazionale della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, quindi Santa Sede, poi è passato a dirigere Asia News, che è appunto un'agenzia di stampa che afferisce al PIME. Sulle tematiche cinesi ha scritto 2 libri che stasera avete l'occasione di acquistare se non l'avete già fatto: Missione Cina, Viaggio nell'impero tra mercato e repressione, che la prima edizione del 2003, ma adesso c'è l'edizione aggiornata, e Il rovescio delle medaglie, la Cina alle Olimpiadi, che è del 2008. Faremo questo incontro di stasera, come al solito, nella formula dell'intervista: alcune domande da parte mia, le risposte di Bernardo Cervelea, e poi alla fine, se ci sono domande dal pubblico, volentieri si può fare. Comincio chiedendo a Bernardo anzitutto di contestualizzare la figura di Matteo Ricci, di raccontarci la vita e i tempi in cui visse questo missionario gesuita, che in Cina è l'italiano più famoso anche di Marco Polo. La parola a Bernardo Cervelea.
Grazie, devo dire che sono un po' emozionato a parlare di Matteo Ricci, perché in qualche modo la vita di tutti i missionari che hanno lavorato e lavorano per la Cina somiglia un po' alla sua, con gli stessi slanci, con le stesse difficoltà e anche con le stesse soddisfazioni, cioè con le stesse soddisfazioni di creare amicizie con il popolo cinese, perché che se ne dica, il popolo cinese è un popolo che cerca amicizia. E nello stesso tempo sono un po', diciamo così, intimidito per il fatto che cioè, su Matteo Ricci è stato scritto di tutto, quindi non è che io potrei diciamo rivelarmi chissà che cosa, però qualche cosa proprio legata, diciamo, a una lettura di Matteo Ricci da parte di un missionario, questo potrebbe essere forse significativo, e forse significativo anche per le domande che faceva Rodolfo prima, le domande cioè legate alla politica contemporanea, alla situazione della Cina contemporanea e alla situazione dei rapporti tra Cina e il resto del mondo. Cominciamo a comprendere appunto in che periodo vive Matteo Ricci. Matteo Ricci è nato a Macerata nel 1552, quindi già le grandi scoperte dell'America, i viaggi sono ormai un fatto, e lui vive dentro una cultura, la sua famiglia è una famiglia abbastanza benestante, nobile di Macerata, quindi riesce a fare dei buonissimi studi, e il padre lo vorrebbe avvocato e poi vorrebbe impiegarlo dentro la Santa Sede, dentro il Vaticano. Invece Matteo Ricci, quando va a studiare a Roma, poi va a studiare all'Università della Sapienza, scopre la sua vocazione, perché è da poco che è nato l'ordine gesuitico, e questo ordine gesuitico che diciamo così, nato dalla cosiddetta riforma cattolica, no? Che di fronte al conflitto con i protestanti ha cercato di riformare, di ravvivare l'esperienza della Chiesa cattolica, sia come fede personale, sia come fede comunitaria e sia come slancio missionario, lui allora decide di entrare dentro nell'ordine dei gesuiti, e per questo studierà anche al cosiddetto Collegio Romano, che è un collegio voluto proprio dai gesuiti, in cui non si studiano più diciamo, le materie tradizionali, le scienze del trivio e del quadrivio che erano nel periodo medievale, ma ormai si studia diciamo, tutta la scienza nuova, e quindi Matteo Ricci presso i gesuiti studia di tutto, studia l'astronomia, studia la fisica, studia la geometria, studia tutte queste, naturalmente la filosofia, studia addirittura anche le tecniche con cui si, non so, si leggono le stelle con gli astrolabi, le tecniche con cui si fanno gli orologi, le tecnologie dei metalli, insomma una scienza, diciamo così, enciclopedica. Enciclopedica è anche la parola giusta da applicare a Matteo Ricci, perché lui stesso lo dice, e tanti testimoni del suo tempo lo dicono, aveva una memoria prodigiosa. Una memoria prodigiosa, tanto che in seguito in Cina lui, diciamo così, stupirà tutti, perché si farà mostrare un foglio di carta scritto con caratteri cinesi, e dopo un po', immediatamente lui, dopo averlo letto una volta, lo ripete a memoria. Lo ripete a memoria, diciamo così, per il diritto, chiamiamolo così, e poi lo ripete anche, a maggior stupore degli ascoltatori, dal fondo fino all'inizio. Aveva quindi una memoria eccezionale, eccezionale. E quest'uomo quindi, che era desideroso di annuncio e di missione verso il mondo, si è caricato di tutta la cultura del tempo. Teniamo presente che i gesuiti, che se ne dica appunto l'anno scorso, quest'anno l'anno di Galileo, appunto in cui ci sono state tutte le questioni, ma la Chiesa, Galileo, la Chiesa contro la scienza, eccetera, i gesuiti avevano rapporti quasi quotidiani con Galileo, e tra i gesuiti insegnava Cristoforo Clavio, che era un grande matematico, un grande astronomo. No? Per cui la cultura di Matteo Ricci era, diciamo così, la più moderna e la più avanzata del tempo. Tutta questa cultura venne portata prima in India, e poi a un certo punto gli cambiano la destinazione e va in Cina. Diciamo, il cambiamento è avvenuto grazie a Alessandro Malignano, che era stato suo maestro dei novizi, è stato un grande missionario del Giappone, il quale Malignano gli ha suggerito il modo con cui entrare in Cina. A quel tempo la Cina era, diciamo così, un paese che lo si sognava esoticamente, si pensava che fosse il Katai che aveva raccontato Marco Polo, ma non si era sicuri, e Matteo Ricci sarà quello che dice no, guardate che il Katai che ha raccontato Marco Polo è la stessa Cina in cui io sono, no? Si pensava quindi questo, e si immaginavano quindi cose strane, molto, molto esotiche, ma di cui nessuno aveva esperienza. Oppure si aveva paura della Cina, quindi come vedete due atteggiamenti che in fondo possiamo dire sono spesso molto comuni anche adesso nei confronti della Cina, cioè ci sono quelli che amano il tè cinese, quelli che si innamorano della cerimonia del tè, quelli che si innamorano dell'uso delle bacchette ai ristoranti, quelli che si innamorano degli arazzi di seta e così via, le pagode, la grande muraglia, e poi ci sono quelli che invece hanno paura della Cina come di un Moloch che senz'altro prima o poi schiaccerà tutto il mondo conosciuto. Anche quel tempo era così. Eppure Matteo Ricci, appunto aiutato da Valignano, dice noi qui dobbiamo entrare in questo paese che viene definito l'altro mondo, cioè un mondo totalmente diverso, dobbiamo entrare in questo paese per annunciare il Vangelo, per portare la buona novella del Vangelo. Questo è il motivo dominante di Matteo Ricci dal 1583, da quando sta a Goa, fin poi quando desidererà andare a Pechino. Lui muore nel 1610. Diciamo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi questo grande desiderio di Matteo Ricci era un po' difficile da realizzare. Perché? Perché in Cina, intanto in quel periodo, vi era la dinastia Ming. La dinastia Ming, che era succeduta alla dinastia degli Yuan, gli Yuan che erano una dinastia mongola, quindi in qualche modo straniera, non veramente del ceppo Han, del ceppo cinese, questa dinastia mongola, che è quella che ha incontrato Marco Polo, che era molto aperta ai commerci e ai rapporti con tutto il resto del mondo. La dinastia Ming invece, siccome diciamo così, aveva da una parte i mongoli che premevano, dall'altra parte i giapponesi che rischiavano di invadere, dall'altra parte c'erano le potenze occidentali che erano ormai arrivate nel Mar Giallo a sud della Cina e premevano per entrare in Cina, la dinastia Ming diciamo, era un mondo chiuso, ha preferito non avere rapporto con nessuno, se non all'interno del paese stesso della Cina. Per cui era un paese rinchiuso, non si poteva entrare dentro. Questo dice ancora di più il valore dell'impresa di Matteo Ricci, perché Matteo Ricci è riuscito a penetrare, appunto, come diceva Rodolfo, primo occidentale ad arrivare a Pechino, dopo Marco Polo, quindi dopo non so quanti secoli, tre secoli almeno. Quindi questa è stata l'opera grandissima che lui ha fatto. Ha praticamente fatto sciogliere tutte le paure del mondo cinese di questa dinastia, facendosi accogliere come amico. Quando appunto gli domandavano: ma perché sei venuto qui? Perché sei arrivato qui? Lui diceva: sono venuto qui per fare degli amici, sono venuto qui per avere degli amici. E tutti si stupivano che appunto lui avesse fatto, come dicono spesso alcuni commentatori cinesi sulla sua presenza, si stupivano che avesse fatto 100.000 lire, 60.000 lire, lì sarebbe il miglio cinese, per venire a incontrare degli amici da noi. Questa vale la pena ancora, diciamo così, capire in questa chiusura di Ming come è riuscito ad entrare. Semplicemente attraverso sì un lavoro attraverso il commercio che i portoghesi avevano con i cinesi nell'isola di Macao, nelle tre isole che fanno parte di Macao. Praticamente l'imperatore cinese aveva permesso ai portoghesi di usare l'isola di Macao come luogo per fare il commercio con la Cina. Per cui in certi periodi dell'anno appunto arrivavano le navi portoghesi per scambiare a Macao merci con la Cina, che anche allora era considerato un mercato fiorentissimo, perché anche allora il paese era il paese più numeroso della terra, anche se nessuno sa quanto fosse la popolazione al tempo, ma senz'altro era molto più popolosa di tutta l'Europa probabilmente. Quindi attraverso Macao sono riusciti ad ingraziarsi un responsabile di Canton, e loro sono entrati in questa città che si chiama Chaoqing, dove hanno costruito una prima residenza, una residenza in stile occidentale che faceva meraviglia a tutti i cinesi. Non sto qui adesso a raccontarvi tutti i vari passi, comunque perché da Chaoqing poi è stato cacciato via, stava per ritornare a Macao, poi gli hanno permesso di stare in un altro paese, poi da lì si cercava di spostare verso Pechino, ma l'hanno bloccato, è rimasto a Nanchino, da Nanchino ha cercato ancora di andare a Pechino, insomma tutto questo tragitto Matteo Ricci ce l'aveva in mente di andare a Pechino, perché a Pechino c'era l'imperatore, e i gesuiti pensavano che se avessero trovato, se fossero entrati nelle grazie dell'imperatore, senz'altro avrebbero avuto totale libertà di evangelizzazione, e quindi evangelizzando, il capo di un paese, potevano avere senz'altro la facilità di evangelizzare tutto il resto del paese. Per questo che quindi lui sogna sempre di andare a Pechino a incontrare l'imperatore, e per questo si è portato da Macao dei doni da offrire all'imperatore. Dopo tante peripezie, dopo tante vicissitudini, tante fatiche, oltre 20 anni di attesa, appunto in queste diverse tappe, finalmente l'imperatore permette che gli vengano consegnati questi doni. Questi doni sono un quadro della Madonna, degli orologi, sono dei libri, anche già alcune traduzioni in cinese, e soprattutto poi le mappe del mondo e strumenti astronomici che servivano anche per definire meglio il calendario. Tenete presente che Matteo Ricci, occidentale, diciamo così, riesce a sapere della riforma gregoriana del calendario che avviene nel 1582. La riforma gregoriana del calendario è molto importante perché riesce a correggere le sfasature dei mesi lunari e quindi fa in modo che diciamo così, i vari momenti, l'equinozio, il solstizio e così via, riescono a coincidere più o meno con delle date giuste, perché ci si accorgeva che insomma, certe volte la data della Pasqua o la data di altre feste si spostava troppo nel calendario. Dice, di questo passo andrà a finire, dicevano a quel tempo, prima della riforma gregoriana, andrà a finire che celebreremo la Pasqua nel pieno dell'estate. Invece con la riforma gregoriana appunto si ha una maggiore integrazione tra il ciclo annuale solare e il ciclo delle fasi lunari. E Matteo Ricci porta questa nuova cultura del calendario gregoriano anche all'imperatore. Tutto questo era molto importante perché la vita della Cina era tutta basata sul calendario, il calendario che avevano loro. Calendario che era un calendario basato sulle fasi lunari. E ancora adesso, diciamo così, per le feste cinesi si usa il calendario lunare. E siccome però i mesi lunari sono più corti dei mesi astronomici, naturalmente ogni tanti anni bisogna aggiungere un mese in più, l'anno c'ha un mese in più, noi abbiamo l'anno bisestile con un giorno in più, e loro invece hanno ogni tanti anni un mese addirittura in più, e questo diciamo così falsava molto appunto le feste, ma non solo le feste, perché dal calendario cinese dipendeva quando fare la semina, quando fare il raccolto, quali erano i giorni infausti. Devo dire che ancora adesso molti cinesi, appunto, non so, prima del matrimonio, anche cristiani, vedono sul calendario se il giorno del matrimonio che hanno scelto è un giorno fortunato, no? Se altrimenti, insomma, magari non ci credono proprio totalmente, però è sempre meglio non rischiare, e quindi si cerca ancora adesso i giorni fausti e i giorni non fausti, no? E quindi tutta la vita era dettata dal calendario. Naturalmente quindi pensate addirittura che il calendario era fatto e sottoscritto dall'imperatore e veniva proclamato all'inizio dell'anno, quello che noi chiamiamo l'anno cinese, all'inizio del nuovo anno, no? E se qualcuno osava cambiare qualche cosa del calendario era passibile di morte, per dire quindi come il calendario era la base della vita di tutta la nazione. E però appunto questo calendario non teneva più. Matteo Ricci si propone di fare dei cambiamenti nel calendario e soprattutto riesce attraverso appunto il calendario e i consigli di Cristoforo Clavio, appunto anche lui grande astronomo, riesce a determinare con più precisione degli astronomi cinesi le eclissi che avvengono durante l'anno. Notate bene che le eclissi appunto l'imperatore aveva bisogno di saperlo per tempo per inserirlo dentro il calendario, perché un'eclissi poteva cambiare appunto il giorno fausto in non fausto, quindi non so se riesco a spiegarmi, questa faccenda dei giorni fausti e dei giorni non fausti è una cosa che determina tutto. Vi parlavo del matrimonio, ma determina gli affari, cioè un contratto, se bisogna firmare un contratto, è meglio che avvenga in un giorno fausto che non in un giorno non fausto. E quindi questa cosa del calendario aspetti della vita sociale della Cina. Ancora adesso, ripeto, dopo tanti anni di marxismo e di ateismo, però diciamo così, l'almanacco lunare è ancora qualcosa che vale. Cosa posso dire? Questo era per capire un po' il contesto in cui quindi Matteo Ricci va, ma se mi permetti vorrei sottolineare due cose. Che Matteo Ricci comunque, appunto, che si porta tutta questa cultura rinascimentale, tutta questa cultura cristiana in Cina, appunto, attraverso delle amicizie, attraverso la simpatia, lui riesce ad arrivare fino a Pechino, ecco, è anche un grande innovatore. Un grande innovatore, prima di tutto, perché lui, come ho già accennato, è un missionario. Teniamo presente che in questo, e questa conferenza penso che sia un po' anche per correggere alcune sfasature, cioè Matteo Ricci non è semplicemente il cosiddetto saggio dell'Occidente. Mi ricordo quando sono tornato dalla Cina, nel 97 ormai, c'era un articolo su un quotidiano italiano che va per la maggiore, Radical Chic, diciamo così, e c'erano due paginoni dedicati a Matteo Ricci. Beh, in queste due paginoni non era nemmeno citato che lui era un prete gesuita. Era un saggio dell'Occidente che aveva portato l'astronomia, che aveva portato questo, che aveva portato quest'altro. Ma se non si comprende e se non si capisce, se non si sottolinea che Matteo Ricci era un missionario, non si capirà mai come mai ha avuto successo. Perché appunto, cosa voleva dire che lui era un missionario? Che era un missionario e che voleva annunciare il Vangelo, questo l'ha portato a rinunciare a tutto, a rinunciare ai rapporti che aveva, alle amicizie, alla famiglia, a rinunciare al modo di mangiare, a rinunciare al modo di vestire. Prima hanno pensato che era meglio vestirsi da bonzi, buddhisti, poi però hanno visto che l'immagine dei bonzi, per essere più vicini, no? Per essere più vicini al mondo cinese, l'immagine dei bonzi però era un'immagine di persone illetterate, di persone che rimanevano ai margini della società, e allora hanno visto che invece presentarsi come dei letterati, quindi come delle persone istruite, colte, era molto meglio, e anzi questa cosa poteva far penetrare il Vangelo all'interno della società, all'interno, chiamiamola così, della leadership culturale e politica del tempo. E quindi allora hanno pensato di vestirsi, lui e i suoi confratelli gesuiti, di vestirsi come dei letterati. Si sono fatti crescere la barba lunga, messo il copricapo dei letterati, e poi si facevano portare con la portantina, avendo un servo, eccetera. E come passava Matteo Ricci il tempo? Incontrando persone. Nelle sue lettere scrive sempre che la maggior parte del suo tempo lo passa incontrando persone, perché quando ha cominciato a sapere che lui era a conoscere che lui era un saggio, che sapeva l'astronomia, che sapeva questo, che sapeva quest'altro, allora tutti volevano andarlo a conoscere, forse un po' con una curiosità, forse un po' per diciamo così, imparare da lui tutte queste nuove tecniche, tutte queste nuove sapienze che venivano da un altro mondo. Ma che cosa ha permesso appunto a Matteo Ricci di spogliarsi in qualche modo di tutto quello che era il suo modo di fare, il suo modo di vivere, le sue percezioni, per presentarsi lì, se non appunto una dimensione proprio cristiana del suo vivere? Il fatto che non è importante niente se non offrire a queste persone il tesoro più grande che io ho, cioè il tesoro della fede. E quindi per questo uno rinuncia a tutto, rinuncia anche alla sua figura, rinuncia anche a parlare nella sua vecchia lingua, si allontana dai suoi vecchi amici per offrire tutto quello che uno è all'altro, appunto come una vera amicizia. Una vera amicizia. Quindi Matteo Ricci, proprio perché è missionario, si è spogliato di tutto. E proprio perché è missionario, si è spogliato di tutto e ne ha fatto offerta agli altri di tutta questa sua cultura. Molti altri hanno cercato appunto di avere rapporti con la Cina a quel tempo. Per esempio i portoghesi chiedevano continuamente di poter entrare in Cina e di girare, non gliel'hanno mai permesso. Gli spagnoli anche chiedevano, non gliel'hanno mai permesso. Poi verranno gli olandesi, anche gli olandesi non gliel'hanno mai permesso. Invece questo è addirittura arrivato a Pechino ed è addirittura l'imperatore ha dato l'ok per lui e per i suoi confratelli di risiedere a Pechino e pagava lui lo stipendio a loro per vivere. Questo perché appunto hanno fatto cadere la paura dello straniero. Ma questa paura dello straniero che c'è in Cina, e c'è un po' ancora adesso, questa paura dello straniero è caduta perché queste persone, come spiega Matteo Ricci, perché noi abbiamo deciso ormai di dare la nostra vita in questa terra, di non tornare più indietro. Perché dice, se noi per caso ritorniamo indietro, loro penseranno o sospetteranno che noi andiamo a preparare la guerra dopo che abbiamo studiato il loro paese. Invece noi no, noi ormai ci siamo consegnati a questa terra e a questo popolo. Quindi è una chiara dimensione missionaria, e a causa di questa dimensione missionaria il rapporto è avvenuto, perché con altri invece non è avvenuto. Il rapporto con l'Occidente nel tempo di Matteo Ricci è avvenuto soltanto attraverso questo missionario. Il rapporto con l'Occidente avverrà poi in seguito, ma un po' forzato, nell'Ottocento, con le guerre dell'oppio. Ma sarà appunto un rapporto violento, un rapporto traumatico, di cui la Cina e i cinesi soffrono ancora adesso, perché appunto, soprattutto la Gran Bretagna, diciamo così, per costringere la Cina ad aprire i suoi mercati, ha cominciato a far penetrare oppio e a vendere oppio in Cina, tanto che, diciamo così, la società cinese si stava disgregando. E siccome poi alcuni mandarini hanno fermato il commercio dell'oppio, allora la Gran Bretagna, in nome della libertà del commercio, ha attaccato la Cina. Una guerretta da poco, però, due guerre nel 1942 e nel 1962, che però hanno portato appunto la Cina a essere costretta ad aprirsi all'Occidente, ma appunto è stata un'apertura violenta e un'apertura in fondo basata soltanto sul commercio. Perché l'altro elemento che volevo dirvi di Matteo Ricci, il primo che è un missionario, l'altro che anche tutto quello che lui ha donato aveva il timbro della fede. In questi tempi si fanno moltissime mostre, moltissimi corsi, ci sono articoli su Matteo Ricci perché appunto sono 400 anni dalla morte. Per esempio adesso c'è una mostra a Pechino, fatta dalla regione Marche, ma insomma in cui Matteo Ricci viene visto come quello che, esatto, cioè praticamente ha voluto piacere così tanto alla cultura cinese che ha messo da parte la sua fede, ha messo da parte quello che era per riuscire ad avere contatto con la cultura cinese, con il mondo cinese, e ha scambiato queste sue conoscenze, per cui diciamo così è il primo scienziato universale, no? Ma in realtà tutta la cultura che Matteo Ricci ha scambiato era una cultura impregnata di fede, perché pur essendo una cultura rinascimentale, quindi in cui l'uomo aveva, diciamo così, la statura maggiore, però era ancora diciamo una cultura rinascimentale segnata ancora dal cristianesimo, segnata dalla fede, non era una cultura illuminista in cui la scienza era staccata dalla fede. Tant'è vero che, per esempio, appunto, questa mostra che c'è a Pechino esalta molto il fatto che Matteo Ricci ha dato, è quello che ha portato le prime mappe del mondo in Cina. La Cina al tempo dei Ming non conosceva il mondo, perché appunto vi dicevo che è un mondo chiuso, c'è stato un ammiraglio Zhang He nel 400 aveva fatto dei giri attorno alla Cina, era arrivato anche in Africa, alcuni dicono che sia arrivato anche in America, però non si hanno le prove certe. Comunque questo Zhang He, un ammiraglio musulmano, questo qui quando è ritornato, dopo non l'ha fatto più viaggiare, perché appunto la dinastia Ming ha pensato che era meglio chiudersi dentro il loro mondo e non avere contatto con l'esterno. E il mondo quindi che la Cina conosceva, si conosceva la Cina, il Giappone, qualche cosa dell'India, poi alcune cose delle coste dell'Africa. Si sapeva che c'era una terra a occidente, l'America non la si conosceva, e soprattutto la Cina era, diciamo così, le dimensioni della Cina prendevano i 4/5, diciamo così, di questo mondo, i 4/5 del mondo. Matteo Ricci ha portato la mappa, questa mappa in cui appunto la Cina è messa insieme alle altre nazioni. E c'era naturalmente le Americhe, l'Africa, l'Europa, l'Italia, Gerusalemme, la Terra Santa, perché è la terra dove è nato Dio, eccetera. E quindi questo è stato un contributo enorme, ma è stato un contributo enorme non solo dal punto di vista scientifico, perché questi cinesi che non sapevano come era fatto il mondo, adesso finalmente lo sanno. Costruire le mappe, che è una delle cose che lui aveva imparato appunto nel collegio romano, costruire le mappe non era semplicemente un'opera scientifica nel termine neutro che abbiamo noi di questo aspetto. Costruire delle mappe era, diciamo così, e disegnare delle mappe era un modo per fare un viaggio spirituale. Cioè si disegnavano le mappe e poi si mettevano lì i nomi dei luoghi perché appunto uno guardandola potesse avvicinare il cuore a quei luoghi, a quelle culture. Infatti si raccontavano, le mappe erano piene anche di annotazioni sui popoli che ci vivevano, che cosa facevano, eccetera. E allora guardare la mappa era un modo per avvicinare al cuore queste popolazioni. Matteo Ricci, nel fare la mappa del mondo, notate bene che le sue mappe hanno avuto un successo enorme, perché ne ha fatto 7-8 edizioni, lui stesso, 7-8 edizioni, una delle ultime poi è stata data all'imperatore che l'ha tenuta nella sala proprio della sala del trono, l'ha fatta da sei grossi paraventi. Dunque, Matteo Ricci nel fare questa mappa si è ispirato alle mappe che in Occidente faceva un certo Ortelio, questo devo dire che l'ho scoperto preparando questa conferenza, no, preparando l'anno ricciano veramente, preparando quindi anche questa conferenza. Questo Ortelio era amico di alcuni gruppi che erano considerati un po' eretici, erano considerati un po' sotterranei, ma questi gruppi cercavano di superare il conflitto tra cattolici e protestanti. Uno dei modi con cui loro pensavano di superare questo conflitto tra cattolici e protestanti era appunto fare delle mappe del mondo. Perché? Perché vedendo il mondo in cui ci sono terre protestanti e terre cattoliche vicino, guardando il mondo abitato da differenti popoli, si poteva spingere a una fraternità più grande. Allora, la mappa, la carta geografica del mondo, è un modo per dire, ecco vedete, siamo tutti su questa terra, siamo tutti fratelli su questa terra. La mappa quindi del mondo serviva come avvicinamento fraterno a tutti i popoli del mondo. E questo era un elemento anche molto importante nella cultura gesuitica, che sottolineava moltissimo l'universalismo, l'universalità, e che sottolineava moltissimo il fatto che ogni uomo, ogni popolo aveva la sua dignità, aveva la sua cultura e quindi doveva essere rispettato anche per la sua religione. Quindi le mappe sono un segno allora religioso, tant'è vero che Ortelio, come faceva le mappe, a forma di cuore, per cui la terra, diciamo così, era il cuore della terra che abbracciava appunto tutti i popoli. Questa queste mappe servivano appunto per avvicinare tutti i popoli al proprio cuore. In questo Matteo Ricci è molto diverso dalle mappe geografiche, le mappe geografiche che facevano, per esempio, ci sono delle mappe geografiche che si facevano in Cina, non soltanto geografiche di tutto il mondo, ma erano sempre mappe a uso militare, per esempio. Oppure ci sono dei dipinti che venivano fatti in Cina, che servivano anche loro per fare dei viaggi spirituali, ma dei viaggi spirituali per distaccarsi dal presente, per meditare e per allontanarsi dal presente. Matteo Ricci, da una parte, mostra questa fraternità universale, dall'altra parte mostra appunto che è possibile viaggiare per abbracciare il presente, non per allontanarsene. E questo, secondo me, è proprio un altro elemento importantissimo. Ci interrompiamo perché...
Tolkien diceva che un grande libro, una grande storia cominciano sempre con una mappa. Vedo nel pubblico Don Domenico Liu Enqi, che è il responsabile della Cappella Mia per i fedeli di lingua cinese a Milano. Lo saluto a nome del Centro Culturale. Concreta, fisica, che la visione di Matteo Ricci non è finita alla fine del Cinquecento. Bene, questo primo intervento, abbiamo visto in chi era, in che contesto ha vissuto Matteo Ricci, l'Europa e la Cina di quel tempo. Di Matteo Ricci si dice che è stato un pioniere della cosiddetta inculturazione del cristianesimo, cioè l'incarnazione del cristianesimo in culture diverse da quelle giudaica e greco-romana in cui esso è sorto. Ma la domanda è davvero possibile una cosa come l'inculturazione senza che il nucleo essenziale del cristianesimo ne risulti compromesso, cioè senza cadere nel sincretismo, nel relativismo, nella riduzione del cristianesimo a una delle tante forme del senso religioso universale. La domanda è: l'inculturazione, come l'ha vissuta la proposta Matteo Ricci, sfugge a questi pericoli?
Come l'ha vissuta Matteo Ricci, sfugge a questi pericoli qui. Sfugge perché, come spiegavo prima, per fare l'esempio con la mappa, da una parte Matteo Ricci ha cercato di assorbire tutta la cultura cinese, grazie alla sua memoria prodigiosa. Lui conosceva i libri della cultura antica cinese a memoria, una cosa impressionante, no? E in base a questo lui ha cercato di vedere, diciamo così, quegli elementi, quei valori condivisibili dal cristianesimo. E quindi ha notato, non so, la pietà filiale, l'amicizia, no? Al tema dell'amicizia lui ha dedicato un libro che ha avuto un successo grandissimo. Lui ha preso tante frasi tratte da autori antichi, romani e greci, sull'amicizia, e li ha tradotti in cinese. Questo libro è andato fortissimo, addirittura ci sono state pubblicazioni senza che lui lo sapesse, cioè la gente lo prendeva e lo pubblicava per conto suo e lo diffondeva. Anche a quel tempo c'era il problema dei copyright, come vedete, però era lì, era fin di bene, insomma. E quindi lui ha cercato di guardare tutta la cultura cinese senza pregiudizio, cercando di vedere che cosa veramente era valorizzabile, e quindi ha valorizzato il più possibile. Se si leggono i suoi scritti, le sue lettere, è impressionante, diciamo così, in tutti gli aspetti di cui parla, non so, le tecniche, l'agricoltura, il modo di abitare, il modo di vivere, la situazione sociale, la struttura del potere, eccetera. Lui ha proprio cercato di comprendere tutto, di avvicinarsi a tutto. E, diciamo così, ha trovato che cosa? Ha trovato quello che lui chiama certe idolatrie, cioè la paura dei demoni, molto, molto forte le sue critiche contro il buddismo e il taoismo, proprio perché erano dei tentativi di stravolgere la verità. Però, per esempio, ha valorizzato moltissimo la società confuciana, i rapporti sociali all'interno della società confuciana. In qualche modo Matteo Ricci ha fatto nei confronti della cultura cinese del tempo quello che avevano fatto i medievali e gli umanisti nei confronti della cultura greco-romana. Nei confronti della cultura greco-romana, medievali e umanisti hanno cercato di vedere che cosa era possibile valorizzare, che cosa era possibile sintetizzare nel proprio mondo cristiano. E quindi lui ha fatto lo stesso verso i cinesi. La cosa impressionante però è che Matteo Ricci ha fatto questo qualcosa come 70 anni prima di una istruzione che il Vaticano dà ai missionari dell'Indocina, perché appunto vadano lì, non, dice, riproponendo l'Italia, la Francia, la Spagna, eccetera, eccetera, ma invece valorizzando il più possibile gli usi locali, cercando proprio soltanto di rifiutare quelli che sono contrari alla fede e alla dignità dell'uomo, dice. E anche queste cose, dice, non bisogna farlo con una mano di ferro, ma invece con delicatezza, con attenzione, con simpatia. Ecco, quello che secondo me ha fatto Matteo Ricci è stato profetico proprio, perché ha prevenuto queste indicazioni di propaganda fide. È stato appunto attentissimo alla cultura della Cina, curiosissimo, simpatetico verso la cultura della Cina, e ha cercato di valorizzare il più possibile quello che poteva essere valorizzato nella visione cristiana. Lui appunto così ha determinato che cosa? Ha determinato un vero e proprio dialogo tra queste culture. Infatti questo secondo me è il punto, che Matteo Ricci non si è limitato soltanto ad ascoltare, a comprendere, ma proprio offrendo la sua cultura umanistica rinascimentale ha creato un dialogo. E quindi non è tanto un'inculturazione come un perdersi per mettere giù un seme, diciamo così, un seme, un nucleo puro di cristianesimo all'interno del mondo cinese, ma, come dicevo prima, cioè è stato uno spogliarsi del suo essere occidentale, ma è stato uno spogliarsi per donarlo nel modo più familiare, nel modo più amichevole. Per cui appunto il mappamondo è stata una cosa nuova per i cinesi, l'astronomia è stata una cosa nuova per i cinesi, e questo mappamondo, questa astronomia, possiamo mettere anche gli strumenti musicali che vi ha portato, sono, diciamo così, da una parte rispondono a una domanda dentro la cultura cinese, per esempio la ricerca dell'armonia. Ancora adesso, se uno va nella città proibita a Pechino, nel palazzo imperiale, che appunto è stato costruito nel periodo dei Ming, vede che tutte le varie sale hanno appunto il nome legato all'armonia: la sala della suprema armonia, la sala della triplice armonia, la sala dell'armonia non so che cosa, eccetera, cioè tutto dell'armonia, perché la cultura cinese è una cultura che da sempre cerca l'armonia, l'armonia tra l'io e il mondo, l'armonia tra l'io e la natura, e così. Quando Matteo Ricci insegna appunto le mappe, insegna l'astronomia, quando insegna la musica, lui spiega che tutto questo è come un simbolo dell'armonia che c'è nell'universo. E questa armonia che c'è nell'universo è un'armonia legata al creatore. Per cui appunto, bisogna comprendere che cos'è l'inculturazione. Non è uno spogliarsi di tutto per tenere un nucleo puro di cristianesimo, ma è un abbracciare con simpatia il tutto dell'altro per trovare il modo di offrire quello che uno è. E per questo che, ripeto, Matteo Ricci ha creato un vero e proprio dialogo tra culture, non tanto una inculturazione, un adattamento. Certo, lui si è anche adattato, ma l'adattamento serviva per creare questo dialogo, per creare questo incontro. C'è un altro punto che volevo dire, mi è sfuggito.
interveniamo dopo nella fase delle domande. Io propongo la mia terza ed ultima domanda, che è un po' una domanda penso che tanti in questo momento hanno in mente, cioè che valore ha per noi oggi la lezione di Matteo Ricci, quali errori insegna ad evitare e quali rette vie da imboccare ci mostra. E lo dico perché gli errori ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, continuano a ripetersi. Vorrei fare un esempio: a me oggi è arrivato il comunicato stampa appunto della Regione Marche, che lodevolmente organizza queste mostre, cicli di incontri sia in Italia che in Cina sulla figura di Matteo Ricci, però insomma io prendo in mano questo comunicato e la prima frase che leggo del comunicato è la seguente: la Regione Marche, nella logica di realizzare strategie di internazionalizzazione attiva per penetrare il mercato cinese, ha ideato e promosso il progetto Padre Matteo Ricci. Altro che amicizia, cioè proprio gli affari. Quindi si parte subito dagli affari, anzi si strumentalizza lo spirito per fare.
Matteo Ricci si muove nella tomba, Pechino nella sua tomba.
Quindi forse non è il piede giusto con cui partire. Qual è invece l'approccio che ci insegna per oggi?
Per spiegare questo dell'oggi, la cosa che mi è venuta in mente appunto, vorrei spiegare un altro elemento importante di questo dialogo tra le culture, e che è una delle cose che appunto non appare in nessun libro di esperti su Matteo Ricci. Io non ho mai trovato questa sottolineatura, è una cosa impressionante. Matteo Ricci lo presentano tutti come quello che ha voluto fare piacere ai cinesi, un po' come la Regione Marche, no? Cioè è entrato lì e ha cercato di piacere ai cinesi in tutto, assecondandoli e così via, no? Ma Matteo Ricci faceva questo per la verità del mondo cinese, e faceva questo per scoprirsi fratelli in un unico Dio. Questo è il punto. Per esempio, Matteo Ricci ha avuto il coraggio di criticare, vi dicevo, il buddismo, il taoismo per gli aspetti idolatrici, ma ha avuto il coraggio anche di criticare il neoconfucianesimo, che era la dottrina dello Stato del tempo. Il neoconfucianesimo è una ripresa del confucianesimo antico, ma in stile materialista. Cioè, Confucio aveva creato praticamente come una filosofia morale, chiamiamola così, attraverso cui si poteva creare l'ordine sociale. E questo ordine sociale è una struttura piramidale dove ognuno, a qualunque livello, ha dei doveri verso il suo superiore e, diciamo così, ha dei diritti verso quelli inferiori. E tutto questo quindi avviene così, quindi l'amico con l'amico, il fratello maggiore verso il fratello minore, i figli verso il padre, il padre verso l'imperatore. Confucio però, al di sopra dell'imperatore, metteva Dio, il cielo. Il cielo. Non è molto esplicito Confucio sull'elemento religioso, però di fatto c'è questo cielo che è simbolicamente il luogo della presenza di Dio. Il neoconfucianesimo, che emerge prima nel XII secolo e poi si diffonde in tutta la Cina, è invece un'interpretazione materialista del confucianesimo originario, che prima di tutto toglie via Dio dal cielo. Il cielo diventa soltanto il cielo nel senso, come si può dire, astronomico, ma non è più la dimora di un Dio. E chi diventa allora il capo di tutto? L'imperatore. L'imperatore, che viene chiamato ancora figlio di Dio, diventa il punto vertice di tutto. Allora l'imperatore diventa colui che ha il potere di vita o di morte su tutto. Ma dall'imperatore si scende giù, e quindi cosa succede? Che si incancreniscono in ruoli tutti i vari livelli di questa piramide. Perché tutti i rapporti diventano dei rapporti formali. Allora Matteo Ricci critica questa impostazione e con la conoscenza che lui aveva dei classici cinesi mostra che il neoconfucianesimo ha tradito l'originario confucianesimo e ripropone quindi il cielo come il luogo della dimora di Dio. Cielo si dice in cinese Tien. Matteo Ricci parlerà del Dio dei cristiani come Tien, oppure come Tien Tu, come il Signore del Cielo. Ancora adesso, nella messa in cinese, nelle preghiere, appunto, il Signore viene chiamato Tien Tu, no? È stato Matteo Ricci che ha fatto tutte queste traduzioni, oltretutto, dentro la liturgia, i primi passaggi della liturgia li ha fatti lui. Anzi, i gesuiti chiedevano continuamente a Roma di poter celebrare in cinese, ma Roma li ha sempre frenati. Ad ogni buon conto, quello che voglio dire è che Matteo Ricci ha strappato il neoconfucianesimo cercando di mostrarne invece, la religiosità. Cercando di mostrare la religiosità che c'era nel confucianesimo originario. E questo è molto importante per il periodo seguente, perché dopo Matteo Ricci e dopo l'esperienza dei gesuiti, cosa succede? Che l'Occidente appunto continua a premere nei rapporti con la Cina, con Pechino, finché non ci sono le guerre dell'oppio, e allora ogni potenza occidentale riesce a recuperare un pezzo di terreno cinese, le cosiddette concessioni, da cui partono per la conquista economica, del paese. Il problema è che questi rapporti sono diventati dei rapporti di forza e sono diventati dei rapporti basati semplicemente sul commercio e quindi sono diventati dei rapporti materialisti, dei rapporti economici, strettamente economici, dei rapporti quindi sempre più violenti e di sospetto. La storia della Cina dall'Ottocento in poi, la storia dei rapporti tra la Cina e l'Ottocento, la storia della Cina con l'Occidente dall'Ottocento in poi, è una storia proprio di sospetti reciproci e insieme di tentativi di imparare dall'Occidente. Dall'Occidente imparare che cosa? Imparare il potere, imparare come si fa l'esercito, imparare come si diventa potenti, come si fa la marina, come si fanno, costruiscono le navi da guerra, appunto cercando di imitare l'Occidente in questi elementi che io chiamo materialistici, illuministici, cioè il rapporto tra la Cina e l'Occidente dall'Ottocento in poi è divenuto tutto a livello materialistico. A questo punto che cosa c'è? Così come vediamo adesso, vediamo che la Cina è divenuta l'allieva più grande dell'Occidente, anzi ha superato l'Occidente, perché l'Occidente illuminista ha creato una struttura di liberismo, di mercato, di produzione, eccetera, eccetera, però una certa eredità cristiana, una certa eredità anche pure giacobina di rispetto dei diritti umani, eccetera, la frena a che cosa? A un capitalismo selvaggio che si disinteressa dell'uomo e che manda soltanto al profitto. In Cina invece tutto questo invece non avviene, perché grazie al materialismo del neoconfucianesimo che è ritornato in auge dopo i gesuiti, grazie al materialismo del comunismo, in Cina attualmente ci sono tutti gli elementi alla massima potenza, tutti gli elementi di un occidente illuminista. Quindi il mercato, quindi la produzione a tutto spiano, quindi lo sfruttamento dell'uomo e così via. Tutto questo sta creando però che cosa? Sta creando un disordine e una disarmonia dentro la società che è percepita da tantissimi, percepita da molti. Ci sono tantissime tensioni sociali in Cina, perché appunto c'è l'inquinamento, perché le industrie producono, latte alla melamina. Dopo, vi ricordate lo scandalo del latte alla melamina di un anno fa? Adesso, pochi giorni fa, ancora si sono trovati in diverse città della Cina latte alla melamina. Perché? Perché proprio messe in circolazione oggi. Ma oltre all'arte ci sono delle questioni del terremoto con le scuole fatte di tofu, dicono i cinesi, le scuole per cui nel Sichuan sono morti migliaia e migliaia di bambini perché appunto i fondi per la scuola sono stati utilizzati privatamente dai capetti locali. E tutte queste situazioni mostrano appunto che il dialogo con l'Occidente è avvenuto soltanto a livello materialistico e questo ha creato quindi uno squilibrio, questo ha creato una disarmonia. Allora, bisognerebbe cercare che ci siano persone che abbiano rapporto con la Cina non soltanto per commerciare, ma anche per mettere in comune quella sintonia umana, quella simpatia e quella fraternità che deriva dalla dimensione religiosa che aveva Matteo Ricci. Per cui secondo me l'elemento di grandissima attualità di Matteo Ricci nel mondo contemporaneo è proprio il gioco della religione, della dimensione religiosa nel presente e nel futuro della Cina. E che è una cosa scottante. Una cosa scottante perché? Perché in Cina attualmente, dopo secoli di questo materialismo confuciano e di questo materialismo comunista e del materialismo attuale, che è il materialismo del consumismo tale quale a quello che c'è in Occidente, moltissimi sono quelli che invece hanno sete di valori spirituali, hanno sete di Dio. Sono moltissimi giovani che si vanno a ritirare nei monasteri buddisti, taoisti, perché sono nauseati di questa società che produce soltanto cose, che ti dà soltanto benessere materiale e non ti dà nient'altro. Ci sono persone che sono nauseate dell'ingiustizia che vedono e vorrebbero, dopo che magari hanno dedicato la loro vita al comunismo, vorrebbero dedicarlo a dei valori che sono davvero a servizio del popolo. E per questo però trovano molta difficoltà, per cui ci sono queste forme di dissidenza, no? Dissidenza non violenta, in cui chiedono più libertà per l'uomo, più libertà d'associazione, libertà di stampa, eccetera, ma ormai è sempre più chiaro che tutte queste libertà possono essere sostenute se c'è una concezione dell'uomo come valore assoluto. Ma l'uomo come valore assoluto è possibile affermarlo soltanto se l'uomo è creatura. Ed è curioso che ci sono attualmente moltissimi dissidenti cinesi, cosiddetti dissidenti, non violenti cinesi, che diventano cristiani. Hu Jia, 4 anni e mezzo in prigione, perché ha cospirato contro lo Stato, in realtà ha denunciato le violenze verso i contadini e verso i pechinesi al tempo delle Olimpiadi, e poi perché ha parlato dei problemi della diffusione dell'AIDS in Cina. Liu Xiaobo, un professore universitario, grandissimo pensatore, 11 anni di prigione, anche lui perché ha cospirato contro lo Stato e in realtà ha scritto questo bellissimo proclama che si chiama Carta 08, in cui consiglia al governo cinese, perché appunto non avvenga una guerra civile, consiglia un maggiore ascolto per i diritti delle persone. E così via, ci sono tantissimi altri. Quindi il problema, l'elemento religioso e il valore che ha l'elemento religioso nel rapporto tra Cina e Occidente è secondo me la cosa importante. Mi permetto di dire anche che questo diventa una domanda anche all'Occidente, perché permettetemi la franchezza, ma tanta gente che va a commerciare con la Cina, cioè ci va con lo spirito di Matteo Ricci, sapendo che la cosa più importante è l'elemento religioso nel rapporto, oppure ci va semplicemente per sfruttare la manodopera a basso costo che c'è in Cina, creando problemi e violenze lì e creando problemi qui in Occidente. questa è una domanda che bisogna fare. Io credo che, per esempio, se ci sono dei cattolici che vanno in Cina, dovrebbero testimoniare la loro fede, come ha fatto Matteo Ricci. Dovrebbero cercare di comprendere il popolo cinese dove vanno, imparare la lingua. Io ho incontrato dei businessmen, anche grossi businessmen, cioè, io imparare la loro lingua, ma perché? Perché è un rapporto. Stai anni in un paese e non vuoi nemmeno imparare una lingua. È un segno di rispetto, appunto, per creare amicizia, cioè la vita va avanti per l'amicizia. E allora, appunto, se ci sono dei cattolici che vanno e che non nascondono la fede, allora c'è possibilità di un futuro fraterno con la Cina. Se ci sono invece della gente che vuole soltanto commerciare e quindi vuole rimanere soltanto a livello materiale, beh, questo allora creerà senz'altro una disarmonia e aumenterà ancora di più i problemi sociali che ci sono in Cina e che sono veramente esplosivi. Altre volte l'ho detto, ma questa è una cifra che dà il Ministero degli Interni cinese, cioè, in Cina ci sono 87.000 rivolte sociali all'anno, scontri tra polizia, contadini, polizia, pensionati, polizie, villaggi e così via, per un'ingiustizia, una cosa o un'altra. E quindi quello di un rapporto di amicizia e di una testimonianza esplicita della fede, tanti altri businessmen cattolici, anche che si dichiarano cattolici, che io conosco e che vanno e che amici, dice sì, però io preferisco non andare a messa perché sai, non vorrei che questo diciamo così disturbasse il mio commercio. Vabbè, allora lì dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore, insomma.
Grazie, forse dovrei dire un'altra cosa. La relazione è stata veramente molto molto ricca, ringrazio Bernardo a nome di tutti, ma non abbiamo ancora finito perché c'è ancora un po' di spazio per domande, per interventi. Vi raccomando solo di essere concisi, di non essere più, di non parlare di più di quanto ha parlato il relatore, insomma.
Ma qualcosa è un po' difficile.
Si sente, bisogna ripetere.
Si sente lo stesso. Dei boxer del 1900 che ha portato all'uccisione di 30.000 i cattolici, ma poi sono morti anche molti protestanti anche. La rivoluzione dei boxer è avvenuta per il fatto che alcuni gruppi, diciamo delle associazioni misticoidi guerriere, quella del pugno chiuso si chiamava, erano dei gruppi nazionalisti. Questi gruppi nazionalisti sono stati usati dalla imperatrice per spingerli contro gli occidentali. A quel tempo appunto c'era l'Occidente molto potente e la Cina che era, diciamo così, alla fine dell'impero, un impero appunto strutturato in un modo che proprio non teneva più con la modernità. E allora in questo attacco contro l'Occidente i boxer attaccavano anche i cristiani, perché erano considerati parte dell'Occidente, parte dell'Occidente colpevole. questo è molto importante, la ringrazio di aver messo in luce questa cosa, perché Matteo Ricci, in questo aiutato appunto dal suo maestro Alessandro Valignano, va in Cina senza l'appoggio di nessuna potenza, militare. Mentre l'evangelizzazione dell'America Latina, almeno nei primi decenni, è avvenuta, diciamo, di pari passo tra la conquista militare e la conquista, chiamiamola così, religiosa, in Asia, fino all'India, Goa, questo avviene assieme ai portoghesi. Però quello che viene chiamato il padroado, cioè la sponsorizzazione dei portoghesi e degli spagnoli delle missioni, si vede subito che non tiene. E i gesuiti se ne accorgono subito, infatti ci sono delle lettere furibonde di Francesco Salerio contro la testimonianza dei portoghesi a Goa, e ci sono delle lettere di Matteo Ricci contro i portoghesi a Goa e a Macao, per cui vanno in Cina, diciamo così, inermi, senza alcun rapporto militare. Tutto questo va avanti fino oltre il Settecento, fin quando i gesuiti vengono messi fuori legge e viene dissolto l'ordine, 1760. E questo avviene da parte delle potenze occidentali, naturalmente, no? Che non volevano più questa influenza dei gesuiti nelle corti europee. Nell'Ottocento, quando le potenze occidentali fanno la guerra con la Cina, già le famose guerre dell'oppio, purtroppo, dico io, da un punto di vista storico è stato un errore terribile, le potenze occidentali nei trattati di pace che sottoscrivono con la Cina mettono anche dentro, tra le condizioni della pace, la libertà di evangelizzare. Per cui dalla metà dell'Ottocento in poi i missionari possono ritornare in Cina e ci sarà un'invasione proprio di missionari, tantissimi missionari andranno in Cina, protestanti e cattolici, e però ci sarà sempre il sospetto che questa libertà di evangelizzazione è stata ottenuta con una guerra dell'Occidente, per cui il nazionalismo cinese ha poi guardato sempre i missionari e la Chiesa con sospetto. Vero è, bisogna anche essere onesti, che se uno va a guardare poi quello che facevano i missionari e quello che facevano gli occidentali che commerciavano, era tutto molto diverso, perché gli occidentali si fermavano nelle concessioni, non so se una è stata a Shanghai, se avete visto il Bund, quella zona lì tutta piena di bellissimi palazzi degli inizi del Novecento, no? Cioè, quindi in zone a godersi la ricchezza. I missionari invece si sono diffusi in tutta la Cina, andavano nei posti più sperduti a portare medicine, a portare nuove culture, per esempio la cultura della patata, nuove tecniche agricole per cercare di migliorare dalla carestia, è stato portato dai missionari occidentali. Ma appunto il problema è che il nazionalismo cinese ha poi sempre avuto buon gioco a dire che i cattolici e i protestanti erano insieme alle potenze occidentali, cosa che, ripeto, non è vero, perché sono state le potenze occidentali che hanno messo dentro questa clausola, che non era stata richiesta da nessuno, l'hanno messa loro, appunto per farsi in qualche modo belli. Tenete presente che comunque nell'Ottocento, in Europa, tutti i governi cercavano di frenare la Chiesa, mentre in Cina hanno fatto, i grandi, dicendo che volevano aiutare l'evangelizzazione in Cina. Ripeto, la storia dà ragione poi ai missionari, perché per esempio dopo la rivolta dei Boxer ancora ci sono stati dei trattati di pace e ci sono state, e la Cina, l'imperatore cinese ha dovuto pagare per tutti gli uccisi cristiani, quindi doveva dare alle chiese dei soldi. E ogni governo che aveva avuto dei missionari uccisi, ha preso i soldi dalla Cina per darli poi ai, insomma, ai missionari. Per esempio il Pime, che ha avuto diversi martiri durante la rivolta dei Boxer, doveva ricevere questi soldi da parte del governo italiano. Il governo italiano ha ritirato i soldi, il PIB non li ha voluti invece, perché appunto non voleva essere considerato parte, diciamo così, del conflitto tra Oriente e Occidente, non voleva essere parte, considerato come parte della potenza occidentale. E allora hanno detto che il governo italiano non voleva averlo. Praticamente li hanno distribuiti ai poveri delle regioni dove c'era il PIME. Questo per dirvi quindi la differenza tra, veramente, che c'è tra i missionari e le potenze occidentali del tempo, no? E però appunto la rivolta dei Boxer ha messo tutti nello stesso calderone. Teniamo presente comunque che la gente che è morta non è morta, diciamo così, per errore. Cioè, non è che la Cina si è sbagliata, quelli Boxer si sono sbagliati, li hanno ammazzati, però in realtà volevano ammazzare l'Occidente cattivo e hanno ammazzato invece l'Occidente buono. Questi qui sono morti per la fede. Io ho incontrato a Hong Kong il nipote di uno che era scampato all'uccisione dei Boxer. E lui appunto diceva, no, queste persone qui, prima di essere ammazzate, venivano richieste di rinunciare a Dio, non di rinunciare alla protezione dell'Italia, o rinunciare alla protezione della Gran Bretagna, o alla protezione di qualche potenza straniera, no, di rinunciare a Dio e di rinunciare alla fede in Gesù Cristo, perché sono morti come martiri, da buon conto. Non riesco a capire chi sia. Io ho detto che si è fatto cinese con i cinesi. Aspetti occidentali per appunto avvicinarsi al cuore dei cinesi, per costruire proprio dei rapporti di amicizia. Il tempo che lui dava per esempio all'incontrarsi, il tempo che lui dava a preparare dei dumi, costruiva degli astrolabi, costruiva degli orologi, scriveva dei pensieri, faceva dei libri, disegnava le mappe, traduceva in cinese i libri. Tenete presente che appunto ha scritto questo trattato dell'amicizia, ha fatto tradurre insieme a dei suoi amici cinesi che poi si sono convertiti, Paolo Xuanqi, oppure con Leo Li Jiuzhao e altri, ha tradotto opere filosofiche occidentali, gli elementi di Euclide, di geometria, eccetera. Quindi effettivamente appunto è diventato cinese con i cinesi, per dire che si è voluto avvicinare il più possibile a questo cuore cinese che cerca l'armonia e che cerca lo spirito. Per questo ha avuto la possibilità di comunicare tutto quello che lui aveva portato. Ripeto, è proprio a causa di questa spogliazione amorosa di sé che è stato capace di fare quello che Giovanni Paolo II ha detto nel discorso che lei ha citato, cioè di diventare un ponte permanente di dialogo tra la cultura dell'Oriente e la cultura dell'Occidente. Un ponte che ancora oggi, dice lui, è ancora percorribile. E appunto per questo Giovanni Paolo II, mi pare nell'83, ha fatto un discorso su Matteo Ricci, nel 2001 poi, che era il centesimo anniversario dell'andata in Cina, dell'arrivo a Pechino, ha fatto un altro discorso su Matteo Ricci molto importante. Benedetto XVI anche si è espresso adesso per questo 400° anno dalla morte ancora con una lettera.
Come mai non è ancora stato canonizzato Matteo Ricci?
Dunque, il vescovo di Shanghai, Aloysius Jin Yushen, è da diversi anni che chiede che sia Matteo Ricci sia i cosiddetti pilastri della comunità cristiana in Cina, e che sono questo Paolo Xiuquanqi, che è un mandarino convertito da Ruggieri, mi pare, che era il maestro di, che era l'amico di Matteo Ricci, e poi Leone Li Qijiao, che diventino santi. E da tanto tempo che lo si dice. C'è stato anche il tentativo da parte dei gesuiti di aprire la causa per la canonizzazione di Matteo Ricci, i gesuiti, mentre la diocesi di Shanghai vorrebbe che diventassero santi assieme a Matteo Ricci anche questi suoi amici, quelli con cui lui ha tradotto la geometria di Euclide, per cui hanno fatto anche grandissime trasformazioni e hanno fondato le chiese. La chiesa di Shanghai, la comunità cattolica di Shanghai, è stata fondata da questo Xiuquanqi, che era amico di Matteo Ricci. Quando è stato battezzato, lui è andato a Shanghai, lui viveva a Pechino, è andato a Shanghai ad aiutare il padre che stava morendo, e lì, attraverso sempre amicizie, ha fatto nascere la chiesa. E ancora adesso, la zona dove sorge la cattedrale di Shanghai è la zona che si chiama Xujiahui, che è appunto la zona della famiglia Xu, cioè della famiglia di questo Paolo Xiuquanqi. E comunque appunto questi tentativi però non portano molto. Devo dire, da quello che so, non sono un esperto nella materia clericale, da quello che so nel mondo gesuitico c'è un po' di contrasto, perché appunto noi adesso abbiamo sottolineato il fatto che lui si sia spogliato di questo suo modo di fare per avvicinarsi ai cinesi, però molti in passato l'hanno accusato, che però poi si è dimostrato falso, l'hanno accusato per esempio del fatto che lui nascondesse ai neofiti cristiani la croce, il momento della croce di Gesù, perché era una cosa troppo scioccante per i cinesi. Ancora adesso, diciamo, per esempio, tra i cinesi si trova più facilmente il Sacro Cuore che non il crocifisso, perché questo condannato al patibolo è una cosa che fa impressione, e quindi si diceva che lui nascondeva il mistero della croce ai catecumeni, e lo diceva soltanto dopo che erano battezzati. In realtà, a leggere i catechismi che loro hanno tradotto in cinese, insomma, le pagine sul mistero della croce ci sono, cioè la croce della risurrezione ci sono, e quindi sono in realtà un po' delle fandonie, forse portate un po' da gelosie, oppure da troppe sottolineature, cioè che magari Matteo Ricci sottolineava molto questa simpatia verso questo popolo, invece altri che invece tenevano un po' magari una linea più dura, per questo ancora non c'è fatto. Quest'anno Monsignor Jin Yushen ancora ha chiesto che Matteo Ricci diventi santo insieme a questi pilastri appunto della chiesa cinese, e anzi ha fatto una lettera pastorale e ha detto: prendiamo Matteo Ricci e i nostri santi cinesi. Quindi per la diocesi di Shanghai sono già santi.
Sì, anch'io non sono esperto di materie, questioni clericali, però questa tesi delle rivalità gelose personali mi suona abbastanza attendibile. C'è ancora qualcuno che vuole parlare?
Che poi abbia avuto poi nel sia un bando sulla mia felicità, a un tempo della Chiesa, per un momento che non era capito da mia altro, come è anche accennato, soprattutto nei francescani, che vuole perché anche all'interno della società cinese è portato in prima parte della invece è preparare a dove successo per questo punto di vista, anche perché addirittura non ci sono delle poesie che ci mettiamo subito innovato alla storia cose e anche pubblicate. E Pavarotti che è chiamato è uscita una sua biografia molto interessante, questa caccia dice esattamente il conflitto di Occidente, proprio perché questa incontinazione della quale lei ha parlato e l'ha continuata con un grande determinazione. Devo dire che mentre capisce di sentire la formulazione come stasera, forse noi come cristiani siamo successori, diciamo, di quello che abbiamo cominciato, e la manifestazione è un po' commemorare a 40 anni dal Vaticano II, questi pionieri che hanno inaugurato un metodo che con passare del tempo è diventato un metodo assolutamente esemplare, non sempre più di sedere per trovare una situazione su come utilizzare, non solo votando, ma come utilizzare il patrimonio che hanno lasciato. Allora questo credo che sia, se non più importante, l'altra come noi non ci vediamo.
Certo.
Se la transizione e noi ci facciamo così.
Bravissimo.
Riusciamo proprio a parlare di Gesù Cristo. Allora, credo che noi abbiamo anche per realizzare questi grandi di fare ciò che ci dica noi, arrivando anche il nostro popolo la bassa parola che abbiamo qui. E Vangelo si comunica non solo attraverso gli schermi di oggi, ma attraverso la società.
Sì, grazie a lei, grazie anche di questa sottolineatura che io avrei voluto fare, ma poi il tempo diciamo così era un po' tiranno e speravo appunto che qualcuno la sollevasse ancora durante questo periodo delle domande, e cioè i cinesi in Italia. Matteo Ricci ha vinto tantissimi pregiudizi nei confronti dei cinesi e ha vinto anche tantissimi pregiudizi che i cinesi avevano verso un occidentale. Questi pregiudizi sono stati vinti semplicemente da questa curiosità, da questa curiosità buona, questo desiderio di conoscere questo popolo, di conoscere la sua cultura, di conoscere la sua mentalità, con l'amore a comunicare loro la fede. Quindi è un desiderio di verità, è un desiderio di conoscenza, è un desiderio di abbracciare questo popolo con la voglia di portare lì, di portare a loro il tesoro della fede. C'è nella Redemptor Hominis, c'è un pezzo, una parte di questa Redemptor Hominis che a me ha sempre colpito. La Redemptor Hominis è la prima enciclica di Giovanni Paolo II, in cui dice a un certo punto, il Papa dice, in realtà questo stupore per l'uomo, questo stupore per l'uomo si chiama Evangelo. Cioè lo stupore per l'uomo, lo stupore per la vita di una persona, lo stupore verso una cultura, l'attenzione, la conoscenza, il cercare di comprenderla, di avvicinarsi, questo è già Vangelo, è già annuncio. Quindi cosa fare con i cinesi qui in Italia? Bisogna innanzitutto conoscerli. Dice, ma quelli lì fanno il ghetto, sono chiusi tra di loro. Ma hai mai tentato a incontrarli? Poi adesso i cinesi sono ristoranti, bar, negozi, eccetera, eccetera. Mi sembra un po' impossibile che non si riesca a incontrarli. Bisogna incontrarli appunto senza pregiudizi, con il desiderio di conoscerli, di capirli e con l'attenzione a scoprire questa domanda grandissima di un valore che vada al di là della materia, che vada al di là del commercio e che è presente in tutti i cinesi, questo desiderio di un'armonia universale, questo desiderio di una verità che sia eterna, che vinca la morte. Questo è senz'altro una nota continua dentro il mondo cinese e che quindi vale la pena fare. cinese, mi diceva che a 60 persone si sono iscritte per il catecumenato quest'anno. Se pensiamo, non so, a possibilità di inserirli dentro la società italiana insegnando la lingua italiana, se pensiamo a semplicemente a rapporti di amicizia, perché poi la cosa che colpiva i cinesi di Matteo Ricci era la gratuità con cui lui faceva le cose, cioè lo stupore che lui donava senza chiedere nulla in contraccambio. E ci sono dei brani delle sue lettere che dice: tutti mi domandano, ma perché mi fai così? Ma perché fai questo? Ma come mai non chiedi nulla? Cioè, ha guarito delle persone, ha fatto gli strumenti astronomici e li ha dati e non ha chiesto nulla. Portava i cristalli di Murano, i prismi, che erano un'altra delle cose assolutamente nuove che ha portato Matteo Ricci in Cina, e non chiedeva nulla in contraccambio. Questa gratuità, vi assicuro che è il torrente che apre tutte le strade. Cioè, la mia stessa esperienza con tanti giovani a Pechino e anche a Taiwan o a Hong Kong, l'amicizia gratuita è quella che apre il solco per un rapporto che poi resta per sempre. Ci sono persone a Pechino che ormai non vedo da tantissimi anni, da decenni, eppure il rapporto c'è, ci scriviamo, ci incontriamo, e perché si è saldato su questa gratuità.
Sono intervenuti e aggiungo altri ringraziamenti a quelli già fatti prima a padre Bernardo Ceruellera. Io, come penso tutti, stasera ho imparato, venendo qui, ho imparato qualcosa di più su ciò che rende possibile il dialogo con l'altro, non impossibile ma possibile, con l'altro che è la Cina, ma anche con l'altro che è l'uomo e la donna che incontro nella vita quotidiana. Ho imparato che perché possa esserci un incontro, perché possa esserci un dialogo, si deve comunicare un uomo intero. Non si comunica la pura fede, ma la fede è un dono di grazia ricevuto da qualcuno, da una persona, da un uomo, da una donna, e la fede cammina sulle gambe di questa persona. E quindi l'incontro è con l'uomo intero. Fede e ragione insieme, scienza e spiritualità, secolarità e sacralità, senza separazione, senza specializzazione dell'uno dell'altro. Poi tutto il tema del sacrificio, della gratuità, del dono della vita, e sono questi, e questo è lo stile di rapporti che colpisce l'interlocutore, perché tutti sono capaci di proporre affari più o meno buoni, chi è furbo si guadagna più dell'interlocutore, ma questo non colpisce profondamente, non genera un rapporto profondo. Ciò che genera un rapporto profondo è la gratuità, vedere che qualcosa tu mi dai senza chiedere un contraccambio, senza un interesse immediato. I valori cinesi condivisibili dal cristianesimo, che vuol dire cercare prima di tutto il positivo che è nell'altro, partire dal positivo che è nell'altro, e allora valorizzando il buono, il bello, il vero che è nell'altro, si può poi anche criticare, evidenziare ciò che va cambiato, ciò che è inadeguato. Anche questa precisazione forte sul tema dell'inculturazione è uno spogliarsi, ma non è uno spogliarsi per buttare via la cultura, la storia che mi forma, ma per donarla. Cioè io la stacco da me e la do, non è che la butto via, non è che la impongo, ma la affido alle mani dell'altro. Quindi devo avere questo coraggio di affidarmi alla libertà dell'altro, mi spoglio di quello che sono, non per buttarlo, non per imporlo, ma per affidarlo alla libertà dell'altro. E potremmo continuare così con tante altre cose che sono venute fuori stasera, che sono le basi di quello che è un dialogo possibile. Certo, con la Cina è importante, perché penso sia una considerazione di buon senso, non ci vuole un analista raffinato per poter intuire che se il cristianesimo fosse libero di proporsi in Cina, beh, sarebbe un bel guadagno per tutti a questo mondo, sia per la Chiesa che anche per chi non crede, sarebbe un bel futuro per l'umanità. E detto questo passo la parola a Camillo Fornasieri.
Un saluto e ringraziamento a voi, anche a te Casadei, e vorrei salutare un amico qui presente con un altro amico che è il parroco Don Domenico Liu Enci, che è della neonata comunità cristiana Milano cinese, con la cui salutiamo il vostro primo esempio di amicizia di... Sulle tracce della testimonianza ascoltate, antichi e presenti, muoviamo i passi verso un ciclo di tre incontri che vuole entrare nel tema della convivenza, dell'immigrazione e parlare di un possibile modello di Milano. C'è un pezzo della società che vive già questa realtà in un modo dinamico, positivo e tenace, c'è la parte della politica che tenta delle forme amministrative, ma c'è molto lavoro da fare, molta consapevolezza da creare. Lui tra l'altro sarà una delle testimonianze finali di questo ciclo di incontri che inizierà l'11 febbraio con Mario Mauro, Samir Khalil e Don Giardo su questo tema. È un febbraio molto intenso, ci sarà un dibattito tra Migliori e Penati sulle elezioni, lo ospiteremo noi, ci sarà un dibattito sulla lettera del Papa agli artisti, consultate il sito, vi ringraziamo ancora tutti, buonanotte, grazie, ci vediamo. Un'ultima cosa dimenticavo, diventiamo lettori assidui di Asia News, che è segno del direttore Cervellera, segno di un grande giornalismo, come abbiamo anche sentito dalle loro parole, dalle sue parole, di passione comunicativa e di conoscenza che da loro altrove non è possibile.
Anche di te.
Salve, come va?
Sì,
parecchi di barone,
sì.